Il giudizio degli storici sui moti avvenuti in Italia nel 1820-1821, contemporaneamente alla rivoluzione che aveva luogo in Spagna tra il 1820 e il 1823, e in fondo anche il giudizio sui successivi moti avvenuti nei Ducati e nelle Romagne nel 1831, sono inevitabilmente influenzati questi giudizi dalla conoscenza di fatti successivi, nel senso che su quei moti del 20-21 e del 31 grava un giudizio sostanzialmente negativo di Giuseppe Mazzini e dei democratici che si sono ispirati alle sue linee di azione. Mazzini, come vedremo a suo tempo, partì proprio da una critica ai metodi della carboneria e delle sette che avevano organizzato quei moti. Aggiungo che anche la storiografia più recente, relativamente più recente, quella del secondo dopoguerra, fu colpita da alcuni aspetti di questi moti che ai contemporanei erano rimasti sostanzialmente segreti e che ancora si collegavano però a un tema caro a Mazzini, e cioè il fatto che le sette erano talmente segrete al loro interno che gli stessi membri molto spesso non conoscevano fino in fondo la proposta politica dei vertici. Ma cominciamo con ordine, cioè cominciamo dal giudizio mazziniano. Sostanzialmente, quello che Mazzini rimproverò ai patriotti del 20-21 e del 31 fu la loro sostanziale disunione, la mancanza di un chiaro programma per l'unità d'Italia. Ci potevano essere stati contatti tra piemontesi e lombardi in vista di una sperata e mai avvenuta insurrezione di Milano, però non ci furono quasi tra il nord e il sud della penisola. Inoltre, appunto, la confusione e l'incertezza dei programmi. Si sarebbe potuto anche aggiungere un'altra osservazione, e cioè che in buona parte questi moti furono promossi da elementi la cui formazione politica, ideologica, di carriera risaliva al periodo francese, e che erano quindi, per esempio, o uomini che si erano distinti nel Regno Italico, al nord, o anche in quella parte della nobiltà piemontese che aveva aderito ai francesi, o ancora, forse il gruppo più tipico, i funzionari ed ufficiali che avevano servito Gioacchino Murat nel Regno di Napoli, il cosiddetto personale murattiano. Questo era un personale politico estremamente moderato. Considerate che in fondo Gioacchino Murat aveva portato nel Regno napoletano, nel Regno già borbonico, la novità di una legislazione francese per molti aspetti più moderna, ma non aveva mai dato a Napoli una costituzione. E quindi il personale murattiano, diciamo così, era tutt'al più nei nuovi tempi emersi nell'età della Restaurazione, incline a chiedere, a voler ottenere una costituzione elargita dall'alto, come era stata nel 1814 in Francia la Carte Octroyée. La stessa cosa sostanzialmente anche in Sicilia. La nobiltà e la borghesia siciliana pensavano soprattutto a ottenere la Costituzione che era stata concessa nel 1812 alla Sicilia dal rappresentante inglese Lord Bentinck e che tuttavia il re Ferdinando I delle due Sicilie non aveva mai accettato. Viceversa, i democratici volevano una Costituzione molto più radicalmente democratica. E siccome a quei tempi, questo è molto interessante, non si era ancora spenta l'eco del terrore e quindi non si poteva ancora evocare apertamente il modello della Repubblica e il modello della Convenzione Nazionale di Robespierre, della Repubblica Francese, perché la rivalutazione della Francia repubblicana verrà molto più tardi, Danton verrà rivalutato fino all'800, Robespierre appena nel primo Novecento, allora che i moderati recuperavano della tradizione rivoluzionaria solamente il 1789. Ed anche i democratici, se volevano propugnare un testo costituzionale molto avanzato, ricorrevano non alle costituzioni della Rivoluzione francese, ma alla Costituzione di Cadice, cioè a quella Costituzione che nel 1812 le Cortes, riunitesi nella Cadice liberata dalla risurrezione contro i francesi, avevano cercato di imporre la monarchia, ma che Ferdinando VII non aveva mai accettato, il che fu poi l'origine della rivoluzione del 1820 in Spagna. Questa Costituzione era una Costituzione democratica, soprattutto nel senso che sottoponeva uno stretto controllo del Parlamento il potere esecutivo e quindi anche il potere del re. Lo era poi, ma molto indirettamente dal punto di vista del suffragio, perché in primo grado di elezione era previsto il suffragio universale maschile nelle singole parrocchie, ma poi le votazioni si spostavano a un livello provinciale e regionale, e qui chiaramente sarebbero emersi tra i deputati soltanto i personaggi di fama più che locale, quindi i personaggi più illustri. Ecco, ho insistito su questa tensione tra aspirazioni dei liberali e aspirazioni dei democratici, perché poi, seguendo più minutamente, come potrete fare per esempio sul vostro manuale, le vicende di queste rivoluzioni, troverete che ovunque ci fu tensione tra moderati, che pensavano alla carte octroyée di Luigi XVIII, e democratici, cioè liberali moderati, e i democratici che invece esigevano e ottennero, così a Napoli come in Savoia, la concessione invece della Costituzione di Cadice, donde una certa, direi, tensione persino tra coloro che si ribellarono. I nomi di alcuni di questi sono passati alla storia. Per esempio, si ricordano Morelli e Silvati, due sottotenenti di cavalleria che a Nola diedero vita al moto del 1820 a Napoli. Si ricorda Santorre di Santa Rosa, un nobile ufficiale dell'esercito piemontese che fu uno dei capi della rivoluzione del 21 in Piemonte. Si ricordano Pellico, Maroncelli e Federico Confalonieri, che furono arrestati a Napoli, scusate, a Napoli, a Milano nel 1822, nella repressione austriaca per quelli che erano stati i contatti tra i patrioti lombardi e i piemontesi. Com'è che sono emersi questi nomi? Sostanzialmente perché sono un po' i martiri della rivoluzione. Sarà soprattutto Mazzini a insistere più tardi sul tema dei martiri, ma in fondo esisteva già nel pensiero dell'epoca, testimoni con la loro vita o con le loro sofferenze della dedizione alla causa. Morelli e Silvati, infatti, alla fine delle vicende 2021, in quanto si erano ribellati al loro legittimo sovrano, furono fucilati. Santoro di Santa Rosa dovette lasciare il Piemonte e si recò in Grecia a combattere con Byron ed altri intellettuali europei per la libertà della Grecia, per cui allora si combatteva negli anni 20, e morì a Sfacteria, quindi un martire anche lui in certo senso della causa rivoluzionaria. Pellico e Confalonieri e altri furono, ho detto, che tra le critiche che Mazzini a partire dagli anni 30 muoverà all'attività delle sette vi è quella sulla loro segretezza. E questa ha una strana, curiosa conferma nella più importante ritrovamento storiografico del secondo dopoguerra sulla storia delle sette del Risorgimento italiano. È stato cioè possibile dimostrare ad Armando Saitta che il patriota giacobino Filippo Buonarroti, che era stato, notate bene, con Babeuf nella famosa congiura degli uguali, che fu un episodio dell'ultima iniziativa della sinistra giacobina, già forse arieggiante a idee comuniste, e Filippo Buonarroti nei decenni successivi, fin verso il 1830, quindi in tutto il periodo che ci interessa e fino ai tempi di Mazzini, in realtà diresse una struttura che era al vertice di molte sette segrete, forse non della carboneria, ma di molte sette, per esempio, dell'Italia settentrionale, che appunto facevano capo al supremo firmamento di Ginevra, che in sostanza era il Buonarroti stesso. E la cosa ancora più interessante, specialmente per gli storici marxisti del secondo dopoguerra, era che mentre il programma alla base, ai semplici scritti, veniva presentato come monarchico costituzionale, già a un livello più elevato il programma era repubblicano e per i quadri direttivi era una delle prime formulazioni di comunismo. Il comunismo, la distribuzione delle opere e dei beni, è una delle possibili teorie comuniste, quale appariva necessario al Buonarroti stesso. In realtà poi il sistema funzionava non come un semplice mascheramento di comunismo, perché Buonarroti, dato anche il suo passato giacobino, era effettivamente interessato alla introduzione delle libertà costituzionali in una monarchia temperata, era ulteriormente interessato al trionfo della Repubblica e poi, a coronamento di questo, aveva il suo ideale comunista, che tra l'altro gli consentì di traghettare gli ideali più progressisti dalla sinistra giacobina a cui egli aveva partecipato alla fine del Settecento fino al nascente socialismo degli anni 30 dell'Ottocento, perché pubblicata alla fine degli anni 20, la sua narrazione della congiura di Babelfo degli uguali, presentata forse fin troppo in termini socialisti, era destinata ad affascinare le nuove generazioni socialiste. Rimane il fatto che, anche se questo è un importante e singolare episodio del nostro risorgimento, non era allora del tutto infondata l'affermazione di Mazzini, che di questi fatti non era al corrente, ma che ebbe occasione di confrontarsi e di scontrarsi da giovane col vecchio Buonarroti, che nel sistema delle sette, che è appunto quello che vediamo operare nel 2021 e poi ancora nel 31, ci fosse una segretezza che non era limitata, come sarà per la giovane Italia, all'impossibilità di pubblicare apertamente le proprie idee negli stati dove non esisteva la più elementare libertà di pensiero. Mazzini pubblicherà in Francia o in Belgio addirittura un periodico della Giovane Italia col suo programma, e quindi i segreti saranno soltanto i soci che operano dove non esistono le più elementari libertà di pensiero. No, la segretezza invece di uomini come Buonarroti, ma in generale anche i Carbonari, gli altri settari, era tale che poteva essere persino impossibile ai membri della società conoscere fino in fondo le idee dei vertici. E anche la discussione politica, quindi, all'interno delle sette, ne era in qualche maniera influenzata negativamente. In questo discorso introduttivo sugli avvenimenti del 2021 e poi del 31 vorrei sottolineare ancora un aspetto. In un certo senso è più una pagina che si chiude che non una pagina che si apre, nel senso che molta parte vi ha appunto il malcontento degli ufficiali che avevano servito Napoleone e che erano stati magari mantenuti in servizio e non tutti cacciati col ritorno dei sovrani restaurati, ma tuttavia non avevano più quelle prospettive di successo e di carriera che era loro arrisa nel periodo napoleonico. Ecco quindi che tutto questo dà un tono in qualche maniera non sufficientemente innovativo a questo che sembra essere più che altro un riassestamento degli equilibri della restaurazione.